Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo ancora e sempre, in questo tempo, di perseverare nella nostra preghiera per la pace, attraverso i salmi, attraverso anzitutto l'Eucaristia, attraverso la nostra preghiera interiore lungo la giornata, perché possiamo anche noi contribuire con la nostra lotta mediante la preghiera per la pace.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 1, versetti dal 16 al 17. Carissimi, io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio da fede a fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. Parola di Dio.
I commentatori concordano, direi, nel vedere in questi due versetti la tesi della lettera. Non so se veramente contiene tutto, ma certamente la prima parte della lettera è contenuta in questi due versetti. C'è una lettura che ancora si riflette nelle traduzioni, che è quella più tradizionale, direi quella protestante essenzialmente, ma anche tradizionale, che legge questi versetti centrati sul piano antropologico, cioè il punto centrale qui sarebbe la fede dell'uomo. C'è anche un'altra lettura però, che vede in questi versetti centrati in senso teologico e cristologico. E questi versetti, pur contenendo l'espressione anche della fede dell'uomo, sono centrati sulla giustizia di Dio e sulla giustizia di Gesù. Ecco, io ho già detto un po' quello che mi sembra, ecco le due linee, quindi raccogliamo quello che possiamo aver capito o avere ricavato dai commenti.
E io parlo subito perché io mi sono mossa, direi, sulla linea tradizionale più adatta, che non so se sia tante comunque, perché mi è sembrata la più facile, quella che mi veniva più facile. Quindi la fede, anche per il testo di Abacuc, che mi sembra parli di attendere con fede una salvezza, sembra che dica questo, però è difficile perché poi Paolo non cita Abacuc come noi lo troviamo, ci toglie un pronome personale. Il giusto vivrà per la mia fede oppure per la fede in me. Invece qua Paolo dice il giusto vivrà mediante la fede. O avevo un altro testo sotto, o ha tolto lui il pronome. Comunque io mi sono mossa in questo modo, forse semplificando, perché capisco che come andamento, diciamo, retorico, qui si arriva a una sintesi. Come dicono i commenti, questi versetti rappresentano comunque una sintesi, un riassunto di quello che poi verrà sviluppato. E mi sono detta, perché Paolo esordisce così? Io non mi vergogno del Vangelo. Evidentemente quello che è il contenuto del suo Vangelo pone un problema, perché sennò non direbbe non mi vergogno del Vangelo. potrebbe dire: mi vanto di essere insomma un araldo del Vangelo, invece deve portare avanti qualcosa di problematico, una tesi problematica. E poi dice: il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Io metterei l'accento sul chiunque, giudeo prima e poi greco. E quindi molto con gli strumenti che io ho, quindi solo quelli della conoscenza abbastanza, insomma, del Nuovo Testamento, mi è venuto da pensare che il problema è quello che è sempre stato quello di Paolo, cioè che la salvezza è prima per il giudeo ma poi anche per il greco, sulla stessa base, cioè sulla base della... Siccome anche Giovanni l'altro giorno ha richiamato gli Atti degli Apostoli, la lotta di Paolo anche con i credenti in Gesù che vengono dal giudaismo è quella di affermare che la salvezza per i gentili viene attraverso la fede in Gesù e non ha bisogno del dono, cioè di quello che per gli ebrei è un grande dono, è un grande privilegio, cioè la legge, l'osservanza della legge, anche nei suoi precetti. Può darsi che non c'entri niente. Comunque io ho pensato: non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza, diciamo, è potenza esuberante di Dio che chiama alla salvezza tutti. E se posso andare a Romani 9:11, mi verrebbe da dire: e questa salvezza per la quale gli giudei lodano Dio per la fedeltà alle sue promesse che si adempiono in Gesù, e i non ebrei lodano Dio per la sua misericordia che raggiunge anche loro, prima il giudeo e poi il greco, secondo la stessa magnanimità di Dio, per mano della stessa magnanimità di Dio che ha dato agli uni e agli altri.
Anche a me ha colpito questo chiunque. Allora io ho detto tutti, come Gesù è morto per tutti, per la salvezza di tutti gli uomini, e mi è venuto anche questa, la giustizia di Dio, mi è venuto da pensare alla misericordia di Dio, Dio non è giustiziere, e poi mi è venuto in mente Fratelli Tutti, che lo spiega molto bene Papa Francesco.
Una cosa... Così, capisco che sono pochi versetti ma molto intensi, e questa salvezza che viene dal Vangelo, perché è potenza di Dio, la salvezza che viene dal Vangelo, di chiunque crede, del giudeo prima, cioè il Vangelo salva, cioè salvezza potente per il giudeo, il Vangelo. Così anche dopo per i gentili. Il Vangelo è diciamo il compimento di tutta la fede di Israele, dalla fede di Abramo, di Mosè. Il Vangelo compendia la fede di Israele, il punto di arrivo, per cui anche il giudeo se ne avvale per la propria fede.
Anch'io tento, perché dunque prima il primo versetto, quando dice il Vangelo potenza di Dio per la salvezza, cioè versetti 3 e 4 aveva detto il contenuto del Vangelo, il Vangelo di Dio dice che riguarda il figlio suo nato dal seme di Davide, costituito figlio di Dio, eccetera, in virtù della risurrezione dai morti, Gesù Cristo nostro Signore. Cioè questo annuncio, appunto mi sembra che qui almeno io leggevo così, questo annuncio di Gesù è costituito appunto con potenza, figlio di Dio, ha la potenza di salvare, cioè attraverso questa, l'accoglienza di questo, quindi la fede dell'annuncio riguardo al figlio di Dio, appunto viene alla salvezza. E poi dice, cioè collegato ovviamente, infatti la giustizia di Dio in esso, cioè nel Vangelo, mi sembra che voglia dire, si rivela da fede in fede, cioè appunto questo annuncio della, riguardo a Gesù, al Cristo, rivela la giustizia di Dio. Poi io avrei accettato la traduzione, chi traduce quello da fede in fede, cioè dalla fedeltà di Dio alla fede dell'uomo, cioè la prima fede, qualcuno traduce che è la giustizia di Dio si rivela nella sua fedeltà che appunto induce alla fede. Io insomma, a me piaceva questa, mi convinceva appunto perché certamente non è escluso l'uomo, anzi l'uomo viene interpellato appunto da questo annuncio, però forse veramente al centro c'è la fedeltà di Dio e la giustizia di Dio che si rivelano nell'annuncio del Vangelo e che operano la fede, soprattutto la salvezza, poi, come dice.
Possiamo dialogare, anche discutere, no, non c'è la possibilità naturalmente in questa sede, però intervenendo io non è che voglio chiudere di per sé. Ecco, è una frase sintetica e quindi anche criptica appena per noi, per spiegarla io credo che la cosa migliore sia andare alla fine di questa sezione, a cui Paolo, che è il capitolo terzo, versetti dal 21 al 26. Paolo lì riprende e conclude quello che dice qui, con termini un po' diversi. E lì si spiega molto meglio, e io, questo è il suggerimento, diciamo, si collega molto bene, si capisce molto bene perché Paolo all'inizio, come è già stato richiamato adesso da Teresa, Paolo esplicita il contenuto, secondo lui, della buona notizia, cioè del Vangelo, che sostanzialmente per Paolo è l'intronizzazione, la costituzione di Gesù in virtù della risurrezione come figlio di Dio con potenza. In questo Vangelo, qui dice, se noi lo leggiamo in senso teologico e aggiungerei a quello che diceva Teresa anche cristologico, perché è una lettura che viene proposta, secondo me, io sono convinto di questo, e non è una lettura, l'uomo c'è, è detto, per chiunque crede, come diceva prima Cleglia, per chiunque crede, prima il giudeo e anche il greco, non mi fermo su questo perché sarà uno degli argomenti della lettera, non è un punto di passaggio, a noi sembra così ma non è così. La priorità di Israele per Paolo è una cosa strutturale che non può essere tolta, non è un problema cronologico. Comunque questo qui è semplicemente accennato, ma la cosa centrale, a me sembra, è proprio questa, cioè chiediamoci come mai la potenza di Dio in vista della salvezza, quando si parla di salvezza in Paolo si parla di giudizio, non è la salvezza che viviamo adesso, è la salvezza davanti al giudizio. Se vogliamo per esempio un testo che chiarisce questo, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo primo, versetto 10, dice che noi aspettiamo Gesù dal cielo, il quale ci libera dall'ira imminente. Faccio notare che dell'ira Paolo parla immediatamente dal versetto 18, lo vedremo quello, che va tenuto ben stretto, perché anche il versetto 18 che segue è introdotto con un difatti che molti sorvolano, cioè Paolo introduce il discorso dell'ira per spiegare questo, per spiegare come il Vangelo, cioè il contenuto del Vangelo, cioè l'intronizzazione di Gesù, ci salva dall'ira imminente, dal giudizio, davanti al quale la gran parte degli uomini sarebbe, non si potrebbe salvare. E questo è il punto. Per Paolo il problema dell'imminenza del giudizio è un dato che noi, di cui dobbiamo tenere conto. Paolo pensa che il giudizio di Dio sta per avvenire, è imminente, e che la situazione che Dio ha provveduto mediante Gesù a un'assoluzione degli uomini per quel che ha fatto Gesù. Quindi io vedrei qui, leggerei qui, io dice non mi vergogno, io prendo questa espressione come vuol dire io mi vanto, in realtà è un modo retorico. Ecco, per dire, perché la buona notizia, cioè l'Evangelo, è potenza di Dio per chiunque crede in Gesù, per la salvezza dal giudizio. Poi spiega il versetto 17, deve spiegare il versetto 16, perché è introdotto con, in chi ha il greco, un difatti. Deve spiegare, difatti dice... In esso, cioè nel Vangelo, nella buona notizia, cioè nell'intronizzazione di Gesù, si viene rivelata, Apocalipse Dei, viene rivelata la giustizia di Dio, poi deve spiegare in che modo la giustizia di Dio viene rivelata mediante l'Evangelo. E c'è questa espressione, ec pisteos is pistin, che io leggerei, non è farina mia, in senso teologico e cristologico, dalla fedeltà di Dio, non l'esplicita adesso, è sintetico, alla fedeltà di Gesù, a quello che ha fatto Gesù. E questo deve essere il significato della citazione che Paolo mette. Come sta scritto, questa citazione per Paolo deve dimostrare quello che ha appena affermato, cioè che nell'Evangelo, in Gesù che è intronizzato, si rivela la giustizia, come diceva bene Cleia prima, la giustizia di Dio è la fedeltà di Dio alle sue promesse, cioè che Dio le sue promesse le ha realizzate, ma in che modo? Da fedeltà a fedeltà, cioè dalla sua fedeltà, però non basta la sua fedeltà, ci vuole anche la fedeltà dell'uomo, ma non dell'uomo, di Gesù, perché tutto sta lì. E difatti la citazione, Paolo la legge come una citazione cristologica. Come sta scritto, il giusto con la G maiuscola, il giusto è il Messia. Secondo Paolo, naturalmente è la sua interpretazione, secondo Paolo Abacuc parla del Messia. Il giusto, notiamo che questo titolo di Gesù è nelle fonti più antiche cristiane, se prendiamo per esempio gli Atti degli Apostoli, pare nel capitolo 22, eccetera, cioè sempre nel racconto della conversione di Paolo, Anania dice a Paolo, Dio ti ha concesso di vedere il giusto, di ascoltare da lui, eccetera. Il giusto è uno dei titoli già nell'Antico Testamento del Messia, è uno dei titoli dati a Gesù. Il giusto ha motivo, ec pisteos, a motivo della sua fedeltà, cioè di quello che Gesù ha fatto, come dirà poi nel capitolo terzo, cioè la fedeltà di Gesù è la sua ubbidienza al Padre fino alla morte. Quella è la fedeltà, la pistis di Gesù. La fede, noi diciamo sempre fede, ma noi per fede intendiamo, c'è una divaricazione fra il significato di pistis in greco, come lo intendevano allora, che ha molti significati, compreso credito, merito, fedeltà, è quello che noi percepiamo quando sentiamo dire fede, perché noi pensiamo all'atto dell'uomo che crede in qualche cosa. Ma pistis non vuol dire solo quello in greco, quindi noi non parliamo greco e non parliamo il greco e non siamo nel primo secolo in cui parlavano greco. Quindi di questo bisogna tener conto. A me sembra che qui sia tutto coerente se si legge così, perché la citazione dimostra ciò che è appena detto, cioè la giustizia di Dio si rivela perché Dio si dimostra fedele e si rivela anche mediante la fedeltà di Gesù, da fede a fede, cioè da fedeltà a fedeltà, dalla fedeltà di Dio alla fedeltà del Messia. E difatti il giusto, Gesù, a motivo della sua fedeltà vivrà, è risorto, vive. E in questo allora è fondamentale il contenuto del Vangelo che lui ha messo i primi tre versetti. È lì che si rivela la potenza di Dio, perché Dio mostra che ha realizzato le sue promesse mediante la fedeltà di un uomo. Di questo Paolo parlerà esplicitamente al capitolo quinto. Hai una domanda?
No, questa lettura per me non è nuovissima, perché comunque sono diversi anni che viene proposta, però al capitolo quarto, quando si parla di Abramo e si cita ancora Abacuc, secondo me implicitamente si allude ancora ad Abacuc. Al capitolo quarto si dice: Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. A chi lavora il salario non viene calcolato come un dono ma come un debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio. Facilmente qui ancora un'allusione alla citazione di Abacuc.
Sì, può darsi, sì.
Però in questo caso non è la fedeltà del Cristo, è la fede dell'uomo, di Abramo,
certo,
che viene accreditata come giustizia,
certo,
e come giustificazione.
Sì, 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 certo, no, chiaro. Nel capitolo 4 penso tu abbia ragione. Ma anche nelle due righe che abbiamo letto c'è la fede dell'uomo, faccio notare, per chiunque crede. Non è esclusa la fede dell'uomo, è il modo in cui l'uomo riceve il dono della giustificazione, come dirà dopo, che significa giustificazione non è la salvezza davanti al giudizio, è il perdono dell'assoluzione dei peccati. Per ricevere però l'assoluzione dei peccati è dovuta a quello che ha fatto Gesù. Cioè la giustificazione non è prodotta, come hanno sempre pensato, soprattutto i protestanti, fino ad oggi, non è prodotta dall'atto di fede dell'uomo, per cui Dio lo salverebbe, ci salva in ogni istante perché noi crediamo. E quindi la virtù sarebbe, cioè la forza consisterebbe nell'atto di fede. Io sono peccatore, però siccome credo, Dio mi salva. Non dico che sia tutto sbagliato, dico che questa è la lettura tradizionale, soprattutto protestante. Cattolici non erano del tutto d'accordo, perché nella tradizione cattolica le opere contano, quindi c'è sempre stato un problema, però Lutero leggeva così. E quindi la fede dell'uomo c'è, ma la fede dell'uomo non produce la giustificazione. La giustificazione è prodotta dalla pistis di Gesù, da quello che ha fatto Gesù, come si vede più avanti nel capitolo terzo. È la fedeltà di Gesù, la sua obbedienza a Dio, che produce la giustificazione gratuita per l'uomo, il quale può ricevere questa assoluzione, questa giustificazione, che vuol dire il perdono, mediante la fede in Gesù, sicuramente. La fede dell'uomo è importante, è centrale, però non produce la giustificazione. La posizione è prodotta, nel Vangelo si rivela la fedeltà di Dio e la fedeltà di Gesù. Ecco, noi sempre offriamo l'Eucaristia soprattutto per il futuro del mondo nel nostro tempo. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, per l'annuncio del Vangelo in tutto il mondo, perché il mondo creda e possa essere salvato. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo molto per la nostra fede, perché sia confermata la nostra fede in Gesù e la nostra fedeltà alla parola del Vangelo. Possiamo essere non solamente salvati, ma anche fedeli ai comandamenti di Dio. Preghiamo. In questo mondo sempre più ateo, preghiamo per la trasmissione della fede alle nuove generazioni, perché il Signore mandi persone capaci di testimoniare ai giovani nel loro linguaggio, nel modo in cui essi siano in grado di intendere la parola del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre per la pace. Il Vangelo è il Vangelo della pace. Il Signore ci dia di essere sempre più fedeli a questa pace e di testimoniarla. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ringraziamo, Signore, per il dono della lezione, perché davvero con l'ascolto e la fedeltà, l'ascolto della Sua parola e la condivisione, ci tenga sempre nelle Sue vie, personalmente e sempre più anche stringendoci in una comunione profonda e vera. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, perché dalla pace fra di noi parta la pace nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei pregare sempre per i giovani che appunto sono molto lontani dalla parola di Dio, perché non hanno ricevuto una guida sana e compiuta, e in particolar modo per un ragazzo che fa parte della nostra comunità di Oliveto, Tommaso Sabattini. Dico proprio nome e cognome perché chiedo a Dio di mettere una mano e un occhio su di lui. Preghiamo.
Ricordiamo ancora l'anima di Lea, la sorella di Letizia, di cui oggi ci saranno le esequie in Libano. Per Letizia, per la sua pace, la sua consolazione, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti coloro che, di fronte alle tragedie che continuano in tutto il mondo, si interrogano sulla presenza di Dio, sulla risposta di Dio al grido dei poveri, degli oppressi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo persone che nell'isolamento e nella abbastanza in modo solitario in Israele hanno un'altra lettura dei fatti rispetto alla maggioranza, e perché il Signore li sostenga nella loro lotta, nella loro perseveranza. E poi vorrei pregare anche per tutti quelli che hanno la responsabilità sulla comunicazione dei fatti, delle cose, e perché possano farlo con rettitudine. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Concludiamo aggiungendo ancora sempre la preghiera per tutte le vittime, tutti quelli che sono del dolore. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il giusto e il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.